Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps, now comes back to the left. Looking deep, throw into the end zone. Watch Calvin, well covered. He goes up, he makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati in una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi stiamo registrando il mercoledì, ma in realtà la puntata la sentirete il giovedì, e quindi abbiamo concluso comunque tutte le leghe, quindi siamo in 7 leghe di ogni tipo.
Veramente tanta roba, tra l'altro oggi è martedì, quindi abbiamo fatto live lunedì sera, un casino totale questa settimana, però sappiate che voi state ascoltando questa puntata di giovedì e soprattutto ne troverete un'altra fresca fresca pronta domani, venerdì, sempre verso l'ora in cui verrà pubblicata questa, che dobbiamo ancora decidere in questo momento, però voi lo saprete già.
Sì, e tra l'altro voi che ci ascoltate probabilmente avete fatto richiesta per entrare in una delle nostre innumerevoli leghe. Sono uscite le date per il draft, si comincerà a draftare dal 28 di agosto fino al 4 di settembre in ordine, quindi andate a vedere quando è il vostro draft day. Ovviamente è in serata, abbiamo deciso come orario tutti alle 21, così per dare insomma la possibilità di cenare, tornare a casa e fare il draft.
Sì, la sera è l'orario più comodo per tutti, chi lavora soprattutto, quindi sì, è quello più sensato. Poi insomma alle 9 non è neanche troppo tardi, quindi non, se anche dovete svegliarvi presto il giorno dopo è assolutamente fattibile. Guardate il giorno e più o meno pensiamo di confermare al 99% quei giorni lì per le varie leghe, perché siete veramente un casino, quindi sarebbe anche difficile spostare a meno che non ci siano richieste molto particolari. Però sappiate, questo è molto importante, ricordatevi che potete draftare anche dal cellulare, quindi se tipo mi dite ma sono in spiaggia quella sera, dai, mezz'oretta per un draft al telefono si può sempre trovare.
Si può fare. E per insomma aiutarvi anche nel draft, non so se è già uscito, ma comunque uscirà sicuramente un altro articolo su Huddle di strategie e insomma mosse da fare durante il draft. E assolutamente fondamentale ascoltare questa puntata e quella dopo, quella di domani, di venerdì, e anche quella che è già uscita. Abbiamo iniziato con i ranking dei wide receiver, questa puntata sarà dedicata, forse anche una delle più importanti, no, del pre-stagione, è il ranking dei running back. Partiremo come nella puntata precedente con i wide receiver fino alla top 10 e poi arriveremo in basso fino proprio lo schifo più totale, quasi la top 100, scegliendo un po' i giocatori che più ci aggradano, vedere qualche giocatore interessante, magari un po' sottovalutato, così che quando arrivate insomma in quei round sesto, settimo eccetera, visto che ieri abbiamo fatto il mock, un po' sapete che tipo di giocatori arrivano, vedrete anche un po' i nostri preferiti, così ce li potrete fregare quando poi andremo a draftare.
Esatto, e se siete dei novellini e non sapete bene come funziona il draft, più che altro non avete mai visto uno da vicino, vi consigliamo anche di o andare a vedere, rivedere le nostre dirette sulla nostra pagina Facebook, che abbiamo fatto già due mock draft in diretta, oppure potete riascoltare semplicemente l'audio di quelle dirette sempre su Spreaker. Andate a vedere le puntate che ho scritto di fianco live, e sono appunto gli audio estrapolati da quelle dirette, quindi potete seguire in realtà tutto il processo del draft che abbiamo fatto in diretta ieri sera per noi e settimana scorsa domenica sera.
Esatto, allora cominciamo subito con i ranking dei wide receiver. Alla numero 1 troviamo Le'Veon Bell. Ultima annata per lui a Pittsburgh, probabilmente penso che sicuramente lo spremeranno, quindi i numeri non sono che destinati ad aumentare per Le'Veon Bell.
Sì, prima hai detto wide receiver, ovviamente parliamo di running back. Certo. Sì, certo. Certo, l'hanno spremuto per anni e penso che continueranno a farlo senza timori. Tra l'altro, ne abbiamo parlato già più volte di questa contesa, diciamo, tra Bell e gli Steelers. Inutile dilungarsi ancora. L'unica cosa che possiamo dire, secondo me, è che non c'è assolutamente interesse da parte di Le'Veon Bell a, tra virgolette, tenersi o barra giocare non al 100% delle sue potenzialità, perché appunto se dovesse effettivamente cambiare squadra, cosa che sembra alquanto probabile la prossima stagione, vuole certamente arrivare da un'annata ottima come sono state quelle precedenti e non, diciamo, in discesa, perché poi non andrebbe a conquistarsi quel contrattone che sta ricercando da anni, perché appunto dice è un po' in declino magari durante la stagione. Quindi non sono per niente preoccupato, ci sta assolutamente che sia il numero uno. C'è chi lo vede come numero due e mette davanti Todd Gurley, di cui parleremo tra poco. Cambia veramente pochissimo nelle leghe standard. Leghe PPR, chiaramente Le'Veon Bell è numero uno assoluto.
Sì, e vabbè, insomma, anche qui direi che 400 tocchi per Le'Veon Bell quest'anno. L'anno scorso, cioè immagino, l'anno scorso è finito nel numero 2 della classifica dei punteggi del fantasy football per i running back, 256 punti, 69 touchdown, 2 touchdown in ricezione, 1291 yard e 655 yard di passaggio, quindi sicuramente degno della prima pick assoluta. Poi alla numero 2 è il running back numero 1 del 2017.
Eh sì, Todd Gurley arriva da un'annata veramente spaventosa e soprattutto è stato il giocatore clutch della scorsa stagione, perché ai fantasy playoff ha fatto delle partite da 30-40 punti che praticamente hanno regalato il titolo a tutti quelli che ce l'avevano in squadra, perché oltre ad essere appunto ad aver fatto grandissimi punteggi durante la stagione, proprio nelle ultime settimane è andato alla grandissima con i suoi Los Angeles Rams e ha appunto sbaragliato tutta la competizione anche nel fantasy.
Week 15, 3 touchdown, 152 yard in corsa, 28 yard in ricezione, 1 touchdown in week 15, quindi semifinale. Nella finale dei playoff, 118 yard in corsa, che già qua sarebbe tantissimo, 158 yard in ricezione e 2 touchdown in ricezione, quindi.
Cioè, praticamente impossibile battere le squadre che avevano Todd Gurley ai playoff l'anno scorso, e quindi buon per loro. Si riconferma una certezza anche quest'anno. Insomma, la offense dei Rams, secondo me, non subirà particolarmente, cioè non ha subito particolari defezioni. Quindi anche l'head coach è rimasto lo stesso. Goff può solo che migliorare. Quindi
Sì, hanno
non vedo anche qui
perso l'offensive
problemi.
coordinator e cioè, secondo me ci sono due dubbi principalmente che ho per, chiamiamoli dubbi, insomma, per Todd Gurley. Uno che appunto hanno perso Matt LaFleur, che è il loro offensive coordinator che è andato ai Titans e che cioè, è umanamente impossibile secondo me che segnino così tanto come l'anno scorso, dai.
Ma io questa roba dell'offensive coordinator non mi preoccupa minimamente, perché alla fine il play caller l'anno scorso era Sean McVay e continuerà a farlo, quindi è ovvio che magari ripetere gli stessi numeri caleranno un po' probabilmente, però rimarranno comunque una offense d'elite perché il talento ce l'hanno tutto.
Sì, assolutamente. Poi al numero 3 ritorna, dopo l'infortunio dell'anno scorso, David Johnson.
Oh, finalmente un ranking che non penalizza troppo David Johnson per via dell'infortunio, perché di solito lo vediamo sempre sotto almeno a Elliott e poi a volte anche a Barkley e Ante Camara. Però qui oggettivamente, tra l'altro, non è neanche stato un infortunio esageratamente importante, tipo ACL o roba varia, mi pare al polso, una cosa
Sì,
del
esatto.
genere. È vero che l'ha tenuto fuori tutta la stagione, questo è stato il dramma della stagione fantasy 2017, però direi che ha recuperato al 100%. Tra l'altro io l'ho visto anche in week 2 di preseason contro i Saints, ha giocato i primi 2-3 drive se non sbaglio, assolutamente in forma, non mi sembra di aver visto nessun tipo di setback da parte sua, quindi è giusto che torni nella top 3 dei ranking del fantasy.
Sì, e questo probabilmente è insieme a Todd Gurley, credo uno dei migliori running back, se non il miglior running back anche nel passing, quindi nelle PPR potenzialmente sale anche addirittura sopra Le'Veon Bell. Poi abbiamo quello che nella top 5 probabilmente, forse anche nella top 6, ha l'offensive line migliore di tutti ed è Ezekiel Elliott. Questa settimana, anzi quest'anno tra l'altro, senza neanche i problemi che aveva l'anno scorso riguardo quella squalifica per problemi disciplinari, insomma, con la fidanzata, ora non ricordo esattamente. Comunque ha giocato 6 partite in meno, che sono state un bel po', chiaramente, ma questo non gli ha impedito di segnare 7 touchdown e 983 yard, quindi sfiorando le 1000 yard addirittura con meno partite di tutti, 2 touchdown in ricezione, 269 yard in ricezione per 177 punti. Era sceso tra l'altro l'anno scorso nei draft neanche di troppo, era arrivato intorno al secondo round addirittura. Tu mi ricordo che eri riuscito a prenderlo anche ad un prezzo molto vantaggioso, tipo intorno al terzo round se non ricordo male. E comunque trovatemi un altro running back che giocando 6 partite in meno riesce a entrare nella top 10.
Sì, l'anno scorso era sceso di media verso la metà del secondo round. Ricordo che in un draft che citavi tu l'avevo trovato, mi pare, o alla fine o all'inizio del terzo round, cioè fine del secondo, inizio terzo, quindi l'avevo preso praticamente per forza per non passare il vaglio, anche se ai tempi dei draft l'anno scorso ancora non si conosceva bene se avrebbe saldato le partite, ma soprattutto quando, perché poi alla fine ha giocato all'inizio e l'ha saltate dopo, è stato un bel casino. Quest'anno tutto dimenticato, si riparte tutto normale, quindi Zeke certezza anche questa stagione.
Sì, assolutamente, forse anche uno dei giocatori più meglio messi forse per quanto riguarda la sua offensive line. E alla 5, incredibilmente, diciamo per il suo status da rookie, ma forse neanche troppo, Saquon Barkley, la seconda pick overall di questo draft ai Giants, una offense che sicuramente come star power non ha niente da invidiare a nessuno. È giusto mettere un rookie così alto? Lo vedo hypato tantissimo.
Tanto, forse un pelo troppo, perché dietro troviamo tre nomi davvero importanti: Kareem Hunt, Alvin Kamara, Leonard Fournette, e tra l'altro tutte queste tre squadre, cioè Kansas City, New Orleans e Jackson, secondo me hanno delle offensive line migliori di quella dei Giants. Quindi già da questo tenderei a penalizzare un po' Saquon Barkley. Non metto certamente in dubbio il suo talento, perché quello è assolutamente innegabile. Però questo hype così elevato, diciamo, forse è un po' ingiustificato. Alla 5 mi sembra davvero parecchio alto. Ti dico, io gli preferisco i giocatori che ho citato prima e che troviamo tra poco. Però vedo che tanti siti, cioè non solo ESPN, ma tantissimi siti lo danno come in top 5. Quindi non so se sono gli stessi o gli
Sì,
altri.
ma poi lo vediamo anche andare nei vari mock, sia quelli che abbiamo fatto nelle sere scorse, anche proprio in quelli che singolarmente immagino che tu abbia fatto. Io l'ho sempre visto andare assolutamente come un top running back. Vedremo, come si comporterà. Purtroppo non abbiamo chiaramente dei dati come si dice, dare adito a una o all'altra idea, però comunque una top pick del genere, un running back del genere, sicuramente nel campo avrà il suo spazio, nel fantasy lo vedremo. Secondo me è un po' un rischio, chiaramente alla 5. Alla 6, Kareem Hunt, la sorpresa insieme al numero 7 di Alvin Kamara, la sorpresa del 2017. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo, no? Arrivato dopo l'infortunio di Spencer Ware, che tra l'altro è ancora in squadra. Rimane comunque uno dei top running back, e assolutamente degno di una pick anche parecchio alta.
Assolutamente, perché abbiamo visto l'anno scorso cosa è riuscito a fare da rookie proprio. La situazione chiaramente era quella ideale per lui, perché si trovava comunque in una offense già stabilita, degli schemi che erano molto favorevoli al suo stile di corsa e di gioco in generale, quindi si è trovato veramente da Dio. Vedremo quanto cambierà quest'anno con Pat Mahomes. Non credo che almeno per inizio stagione, o comunque forse anche per già il primo anno, non credo che Mahomes si prenderà tra virgolette troppe libertà, ma sarà abbastanza tenuto a bacchetta da Andy Reid, perché comunque è vero che non è proprio un rookie, ha giocato qualche partita l'anno scorso, qualche spezzone di partita, però insomma Andy Reid ha una ha una storia con i quarterback abbastanza particolare, quindi penso lo voglia far entrare, diciamo, con più calma negli schemi e non aprirgli subito tutto il playbook. Quindi per Kareem Hunt questa è una cosa assolutamente positiva. Poi anche qui, come dicevo prima, offensive line messa abbastanza bene, ci sta che sia in top 6. Come abbiamo già detto, non mi ricordo, credo in un live forse, Kareem Hunt, Alvin Kamara 6-7 sono assolutamente interscambiabili, secondo me. Forse Kamara ha un po' il vantaggio di non avere la competizione di Ingram per 4 partite, però il talento di entrambi è innegabile. Ovviamente in PPR Kamara assume un valore più importante.
Esattamente, e al numero 7 appunto troviamo Alvin Kamara che se l'anno scorso, no, per le prime quante, 4 partite non ha, anzi, forse per le prime 2 o 3 partite non ha trovato molto spazio. Stavo guardando il log adesso, nella prima partita contro il Minnesota 18 yard, poi 3 yard nella week 2 contro New England. Poi piano piano, insomma, vediamo i numeri che salgono da Carolina in poi, quindi da week 3 in poi. Ha sempre praticamente ha segnato praticamente sempre, e tutto questo con la competizione prima di Adrian Peterson e poi durante la stagione anche di Mark Ingram. Per questa stagione però non c'è Mark Ingram, appunto, come dicevi, per le prime 6 partite.
Esatto, e poi tra l'altro in realtà l'anno scorso, sì, le prime 2 partite c'era effettivamente questa competizione con Peterson. Con Ingram in realtà non si è trattato di competizione, ma di convivenza e alla grande, perché abbiamo visto che tutti e due hanno fatto un'ottima stagione. Kamara è stato più di impatto a livello di touchdown e di big play più che altro, però Ingram è riuscito comunque a fare il suo e anche lui non è andato male a livello di touchdown. Salterà le prime 4 partite, quindi sarà. Come abbiamo visto nel mock draft più recente che abbiamo fatto, cala abbastanza, però se preso nel punto giusto può diventare un'arma importante al fantasy quest'anno, perché insomma la convivenza funziona, l'abbiamo già visto l'anno scorso, e penso che se le difese non si adatteranno, cioè non saranno riuscite ad adattarsi completamente al gioco dei Saints, continueranno a sbocciare, diciamo, tutti e due ogni partita.
Sì, non si pesteranno i piedi sicuramente nel tempo. Alla numero 8, Leonard Fournette da Jacksonville, il carro armato di Leonard Fournette. Non capisco, cioè ha senso metterlo comunque qui al numero 8, diciamo che è il primo dei running back 1, diciamo, del secondo tier, ecco, della seconda parte di questa top 10. Perché anche se, ecco, per esempio, mettere alla 5 Saquon Barkley e alle 8 Leonard Fournette, io avrei forse invertito, non invertito, ma magari fatto salire di tutti quanti di una tacchetta, mettendo alla 5 Saquon Barkley, scusa, alle 5 Leonard Fournette e alle 8 Saquon Barkley, perché a me, come sapete, Fournette piace particolarmente, gioca in un offense dove corrono molto più spesso rispetto ad altre squadre e Fournette è un giocatore che è particolarmente difficile da fermare. Per lui nel 2017 1040 yard, 9 touchdown, un solo touchdown in ricezione, ma 302 yard di ricezione per 194 punti. È stato comunque anche lui un degno running back 1. Quest'anno, secondo me, con la moria di wide receiver che c'è a Jacksonville, potremo vedere ancora di più.
Sì, non so se di più sia effettivamente possibile, visto che già l'anno scorso hanno
Sì,
spinto
sì.
tantissimo sul gioco di corsa, però si confermerà sicuramente questa filosofia della squadra, quindi Fournette resta assolutamente un top running back e giustamente anche una top pick al draft, perché già riuscire ad acchiapparselo, diciamo, all'inizio del secondo round è tanta roba, secondo me. E quindi sì, poco altro da dire. Alla 9 invece c'è una semi new entry, perché Dalvin Cook, running back dei Minnesota Vikings, l'anno scorso ha giocato davvero pochissimo, purtroppo. Quel poco che ha giocato però aveva fatto vedere grandi cose, ed è per questo che viene catapultato direttamente nella top 10 dei running back. Secondo me ha ragion veduta, perché comunque l'abbiamo visto nel training camp e non dà assolutamente segni di residui, diciamo, dall'infortunio, credo fosse ACL proprio dell'anno
Sì.
scorso, e arriva in una offense già comprovata. È vero che c'è stato un cambio under center, però insomma sulla carta dovrebbe cambiare poco tra Case Keenum del 2017 e Kirk Cousins sempre. Quindi un offense che funziona, che ha già delle armi importanti come Thielen, Stefon Diggs e Kyle Rudolph, quindi è un ruolo veramente perfetto perfetto che potrebbe farlo esplodere come era successo l'anno scorso a Kareem Hunt.
Sì, e anche questa forse viene parecchio sottovalutata, più che altro perché magari la gente neanche se lo ricorda Dalvin Cook, però devo dire che l'anno scorso stava giocando veramente veramente bene, la sua è solo un problema appunto di infortunio che speriamo non ricapiti quest'anno. Buona comunque la sua permanenza nella top 10. E poi alla 10 Melvin Gordon, un altro giocatore che è super 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 interessante. Lui è, insomma, gioca in una squadra che sicuramente offensivamente è degna di questo nome. Al numero 5 ha terminato il 2017, 1105 yard, 8 touchdown, 4 touchdown in ricezione per 230 punti. Anche questo è un giocatore che costantemente è sempre lì. Non mi aspetto niente di meno da Melvin Gordon, anche perché stiamo arrivando, insomma, in una situazione in cui in questa top 10 sono tutti giocatori, forse a parte Camara, che non hanno competizione nel loro backfield. Melvin Gordon è uno di questi e non c'è neanche bisogno per trovare una competizione lì ai Chargers. Melvin Gordon è un giocatore che mi piace tantissimo e se lo prendete nel secondo round siete tanto fortunati, perché secondo me va via anche un po' prima se hanno bisogno di un running back.
Prima non credo, perché ci vanno anche dei wide receiver, quindi di sicuro scende al secondo round. Però Gordon è davvero un'ottima pick, secondo me lo troviamo alla 10 semplicemente perché il talento è molto top heavy quest'anno. E cioè, fino adesso abbiamo elencato giocatori che al fantasy dovrebbero veramente fare numeri da paura. Avere appunto Gordon alla 10 non vuol dire che non possa farlo anche lui, anzi, perché comunque ha dimostrato nelle ultime stagioni una buona costanza, degli ottimi numeri a livello di touchdown, come dicevi giustamente tu, praticamente a zero competizione, quindi mi sembra un'ottima presa in questa stagione. E appunto il fatto che sia decimo vuol dire veramente poco, perché scende, ma comunque guadagnate un ottimo valore al secondo round.
Sì, e poi un giocatore che insomma, anche credo che abbia forse avuto un problema di infortunio, ma non mi ricordo in che anno. Forse ha avuto un'annata, il suo secondo anno non è stato particolarmente bello, ma insomma è un giocatore sempre molto costante. Ok, con questo abbiamo finito la top 10, sono tutti nomi che insomma sono anche abbastanza scontati. Dalla top 10, Fede, fino alla numero 92, scendiamo e dimmi un giocatore magari nella top 20 che ti ispira, o anche due, tre.
Beh, stavo guardando proprio la top 20, in realtà se arrivassimo alla top 19 direi che dalla 11 alla 19 sono tutti nomi davvero davvero interessanti, alcuni che negli anni passati abbiamo ritrovato sicuramente in top 10 se non più in alto, tipo LeSean McCoy, tipo Jordan Howard, che era molto più in alto nelle scorse stagioni. Nome secondo me più interessante da questi potrebbe essere proprio Jerick McKinnon, non fosse che c'è questo pseudo infortunio, vediamo se riuscirà a essere pronto per week 1. Quindi in realtà ti dico, cambia mia picca all'ultimo secondo, e dico Joe Mixon. Joe Mixon mi piace un sacco perché intanto dopo lo scatafascio di qualche stagione fa, Cincinnati è andata nella direzione giusta e ha voluto ricostruire la propria offensive line, e la conferma si è avuta anche al draft quest'anno. Hanno preso Billy Price, mi pare fosse un centro al primo giro, che ovviamente verrà innestato da subito nella lineup titolare. Quindi anche qui Joe Mixon è vero che ha un po' di competizione con Giovanni Bernard potenzialmente, però in realtà già l'anno scorso, che era un rookie, abbiamo visto che si è guadagnato tranquillamente il ruolo da starter. Nel secondo anno sinceramente mi aspetto che faccia ancora di più e che appunto rubi praticamente tutto lo spazio, diciamo, del ruolo da running back titolare, anche perché sappiamo che è un ottimo catching running back, quindi può giocare tranquillamente tutti e tre i down e magari prendersi qualche pausa, quello senza dubbio, però non è certo uno di quei running back che o entra solo nel terzo down o gioca solo i primi due down, può fare l'all around back, quindi sono molto fiducioso per Mixon questa stagione.
Sì, poi sì, appunto, anche oltre all'offensive line hanno appunto rivoluzionato anche il loro backfield. Dalla 19 in poi ci sono tutti i nomi che potenzialmente sarebbero dei running back 1,
qualcuno come per esempio Mark Ingram che però appunto è squalificato, oppure Lamar Miller che però fa schifo, oppure sono dei giocatori che voi potete potenzialmente prendere e mettere senza paura nel flex. Tra questi, quello che mi piace di più, scendendo anche fino alla 32, eccetera, c'è Tevin Coleman. Sono riuscito a prenderlo nel mock che abbiamo fatto lunedì scorso, di cui potete appunto riascoltare nella puntata su Spreaker, e l'ho preso molto molto a poco, mi pare intorno al quinto o sesto round, ed è un giocatore che chiaramente deve condividere il backfield con Devonta Freeman, però sono quasi ormai 3 anni che lo fa e non è mai, diciamo, non ha mai deluso. È sempre stato, poi tra l'altro giocando in quella offense lì, i numeri sono sempre positivi per Tevin Coleman. L'anno scorso comunque 628 yard, 5 touchdown, 299 di ricezione e 3 touchdown, 140 punti per un running back che non è un titolare. Insomma, non sono certamente pochi. L'anno scorso poi tra l'altro ha giocato anche 3 partite senza Devonta Freeman e ha portato a casa 243 yard e 4 touchdown. Quindi, non
Sì,
male.
veramente a me piace un sacco averlo come primo panchinaro, diciamo, perché è quello che può veramente entrarti ogni settimana e fare il degno sostituto di un qualsiasi titolare, sia esso un running back titolare oppure un flex. Quindi sì, ci sta un sacco Tevin Coleman, ma anche lui tende a scendere abbastanza perché già vediamo in questo ranking, ma in generale c'è un buon innesto di rookie quest'anno a livello di running back che tendenzialmente vengono magari scelti un po' più per scommessa, però vanno prima. Ad esempio Rashad Penny a Seattle, Royce Freeman a Denver, che è un nome secondo me da tenere abbastanza d'occhio perché è un'ottima occasione per fare benissimo. Ronald Jones a Tampa Bay, però abbiamo detto anche lunedì durante il mock draft che a quanto pare sarà Peyton Barber lo starter. Poi comunque a Tampa Bay bisogna vedere se barra come gira la offense, soprattutto nelle prime settimane senza Winston. Quindi in generale Coleman scende abbastanza, il che è ottimo perché anch'io sono un amante di Coleman a livello di fantasy e mi sembra un ottimo appunto panchinaro che però puoi schierare da praticamente ogni settimana. E stavo guardando altri nomi interessanti in questa fascia di prezzo, diciamo così. Ci sarebbe Jamal Williams che è segnato come il primo running back di Green Bay, se non sbaglio, volevo andare più su a controllare, ma dovrebbe essere proprio lui. E Renato, Green Bay, situazione running back, evitiamo e aspettiamo week 1 per capire cosa succede, no?
Sì, io appunto. Cioè, sarebbe un mostro a tre teste. Sarebbe. Intanto stanno passando la spirocolura, non so se si sente, ma
Si sente
comunque.
tutto tu.
Per fortuna, meglio così. Comunque, il backfield a tre teste di Green Bay è un gran casino da decifrare perché c'è Jamal Williams, appunto, che dovrebbe essere il numero uno. T.Y. Come si chiama? T.Y.
Ty Montgomery.
Ty Montgomery. Ty Montgomery. E poi Aaron Jones, che era in realtà quello che. Dopo Ty Montgomery era quello che forse gli stava fregando il posto, però è sospeso per credo 4 partite. Al momento io francamente se mi devo fidare di qualcuno mi fiderei di più di Ty Montgomery perché è quello che forse può, essendo insomma già ben collaudato in quella offense lì, forse è quello che ha più possibilità di guadagnarsi lo spazio mentre si aspetta la squalifica di Aaron Jones. Però c'è troppa difficoltà secondo me nel decidere. È un po' quello che sta succedendo anche nel backfield di Washington, di come abbiamo parlato con Chris Thompson, Samaje Perine, eccetera. E poi adesso è arrivato pure Adrian Peterson, quindi ancora più gente. Sono quelle situazioni che o rischiate negli ultimi round, quindi prendete il vostro preferito e sperate che sia lui poi a guadagnarsi il posto da starter, oppure aspettate di vedere come si evolve la situazione e magari cercate di prendere qualcuno nel waiver. A questo punto siamo intorno alla 40-45 come posizione. È difficile trovare dei giocatori particolarmente validi. O prendete dei rookie oppure prendete qualcuno che magari sapete che può farvi bene una settimana contro un buon avversario e non tutte le settimane. Per esempio, la Garrett Blunt a Detroit potrebbe essere una macchina da touchdown, ma poco altro.
Sì, in realtà ci sono anche in questa zona dei nomi abbastanza dimenticati che però sulla carta dovrebbero fare bene, soprattutto inizio stagione. Penso a Carlos Hyde, ad
Sì.
esempio, che partirà sicuramente come titolare dei Cleveland Browns, quindi in una offense come dicevamo lunedì sera, che dovrebbe, cioè è impossibile praticamente che faccia più schifo dell'anno scorso. Dovrebbe fare abbastanza bene all'inizio. Volevo ricollegarmi un attimo, sì, al discorso di Washington, che è vero che c'è parecchia incertezza, però io ci tengo sempre a fare la distinzione tra Chris Thompson e gli altri, perché Chris Thompson ha un ruolo limitato, ma è un ruolo sicuro il terzo down, quindi prendetelo con le pinze, tra virgolette, un po' come Tevin Coleman, però con meno snap forse a sua disposizione, però quel ruolo è sicuro. Il ruolo da primo e secondo down se lo giocheranno invece Samaje, Rob Kelly e a quanto pare Adrian Peterson, quindi quello sì, al punto di domanda. Però come abbiamo visto appunto anche nell'ultimo mock draft, in realtà Samaje Perine era sceso tantissimo, quando in realtà ha le stesse chance, se non addirittura di più, di giocarsi il posto da titolare. Quindi state attenti, perché se cade veramente tanto, tipo decimo, undicesimo, dodicesimo round, perché no, provate con Samaje Perine, magari sarà veramente lui lo starter e potete avere un running back titolare in squadra in più. Se invece non dovesse andare bene, comunque era un undicesimo round, quindi insomma non è che
Sì. Sì,
avrete sprecato una pick troppo alta, tra virgolette.
diciamo che dal decimo round in poi sono tutti dei, forse anche prima, sono tutti dei giocatori che potenzialmente potrete tranquillamente mollare e per pescare qualcun altro dal waiver, perché spesso insomma quando adesso scendiamo parecchio ci sono dei nomi che comunque potrebbero sicuramente rimanere undrafted e quindi potrete scegliere durante la stagione. Non
Ah,
so,
se
per
volete un mega
esempio.
flyer, Jordan Wilkins, un mega flyer per gli ultimi round, Jordan Wilkins di Indianapolis. Poi degli sleeper comunque faremo un'altra puntata dedicata tra poco, ovviamente non possiamo permetterci di farla troppo in là, però sì, arriverà dopo i ranking.
Sì, e scendendo ci sono dei giocatori più o meno interessanti, tipo io continuo a puntare Spencer Ware, che era un running back rankato nella top 20, prima di, se non di più, prima di infortunarsi e lasciare il posto a Kareem Hunt. Difficilissimo, anzi se non impossibile, a meno di infortunio, che il posto lo recuperi. Però è un running back che sicuramente si trova nella posizione giusta perché è appunto squadra con un quarterback nuovo, praticamente in espresso, non testato diciamo sul campo, quindi con lo stesso discorso che valeva per Kareem Hunt, probabilmente correranno un pelino di più. Spencer Ware potrebbe avere la possibilità di rifiatare e magari fare bene. È niente di più di un handcuff, però tra gli handcuff diciamo che forse è quello più di talento.
Sì, ci sta. Tra l'altro stavo pensando appunto, sì, Kansas City è assolutamente un handcuff, è assolutamente uno di quelli più talentuosi, però a meno di
Eh sì,
infortuni,
solo
diciamo,
infortunio, sì.
difficilmente troverà spazio. Quindi ci sta un flyer negli ultimi round, però niente di più. E altri nomi che non sono proprio sleeper, ma sono secondo me giocatori che in base appunto al round possono valore, e ovviamente parliamo di late round, sono Buck Allen dei Baltimore Ravens, che anche ieri ho visto gli highlights della partita di preseason che hanno giocato contro Indianapolis. Ha fatto abbastanza bene, è vero che c'è Alex Collins, però comunque Allen riesce sempre a trovare spazio. Allo stesso modo TJ Yeldon di Jacksonville è molto molto efficace nel passing game, cosa che Fournette sta imparando, ma non è proprio il suo pane quotidiano, diciamo. Quindi anche lui può trovare un po' di spazio, e ovviamente ci sono giocatori che potete veramente trovare verso il 13º-14º round, quindi a quel punto un flyer giusto per valore secondo me ci può stare, se magari vi siete tra virgolette dimenticati un running back prima, oppure vi sta particolarmente simpatico uno di questi giocatori.
Sì, stiamo raschiando il fondo del barile. Tra questi ultimi, diciamo, dalla 80 in giù. Forse il più interessante potrebbe essere CJ Procise, ma anche in questo caso c'è pochissimo spazio perché con Rashad Penny al primo round chiaramente sembra diretto verso di lui il backfield di Seattle, però anche qui in questo caso non c'è nessuna sicurezza quando si parla di rookie, quindi ProSize è un altro giocatore che potenzialmente potrebbe trovare spazio, ma anche in questo caso stiamo parlando veramente di infortuni oppure delusioni, bust assoluti.
Assolutamente. E tra l'altro volevo anche segnalare questo povero Amir Abdullah, fiducia zero, bastato alla 92. E effettivamente con l'arrivo anche di Kerryon Johnson, che sta facendo molto bene in pre-season, ci sta anche che sia così in basso. E poi volevo anche segnalare, proprio per il discorso che facevamo prima dei Saints, delle prime 4 settimane, l'assenza di Ingram, Jonathan Williams sembra che abbia vinto, diciamo, il ruolo da backup running back, e nelle prime 4 settimane dovrebbe essere lui a dividere il lavoro insieme a Camara. Quindi, se vi serve magari, o se avete Ingram e volete prendere il suo sostituto per le prime 4 partite, se non avete trovato nessun altro, al momento sembra al 99% Jonathan Williams.
Sì, poi di altri nomi non ce ne sono, insomma sono tutti, come dicevamo, nomi da raschiamento del barile. Sì, non ho altri nomi in realtà da aggiungere. Sì, vabbè, tornando un po' su, c'è nella stessa situazione di Tevin Coleman, c'è anche Tariq Cohen, oppure vediamo Marlon Mack, Indianapolis potrebbe avere il posto da starter, anche in questo caso insomma è una situazione da tenere d'occhio. Sempre tenere d'occhio anche la situazione di salute di Donta Foreman, che l'anno scorso stava piano piano strappando il ruolo da titolare da Lamar Miller, ma è ancora infortunato e dovrebbe tornare forse per Week 1 comunque durante la stagione. Penso che se io l'ho preso nel mock che abbiamo fatto l'altro giorno, però insomma l'ho preso solo perché era un mock, non penso che l'avrei rischiata, anche perché un giocatore è infortunato ancora, probabilmente penso che andrebbe undrafted, quindi sarebbe da trovare facilmente nel waiver, insomma.
Sì, a proposito di salute, magari date un occhio anche a Sony Michel dei New England Patriots, perché è stato preso parecchio in alto. Quindi, se dovessi iniziare Week 1 sano al 100%, insomma, il suo valore andrebbe abbastanza alto rispetto a come viene draftato ultimamente.
Sì, queste erano allora le nostre opinioni su questo ranking fatto da ESPN, che chiaramente è la piattaforma dove si svolgeranno anche le nostre leghe di fantasy. Sono PPR, sì, sono non PPR, sono standard, quindi nelle PPR le cose vengono un po' cambiate, non eccessivamente, ma alcuni giocatori che non abbiamo citato, come per esempio Dion Lewis, oppure Isaiah Crowell, Duke Johnson, eccetera, sono giocatori che potenzialmente salgono un po' e guadagnano qualche posizione, però tutto sommato diciamo che tra le prime top 10 sicuramente le cose rimangono fondamentalmente così. Vi diamo appuntamento dunque a domani per la puntata che riguarda i quarterback e i tight end, con sì, qualche ultima accorgimento per quanto riguarda dove selezionare i quarterback, che vedo che è una cosa che ci chiedete in tanti. Chiaramente condenseremo quarterback e tight end perché fondamentalmente sono anche i ranking più rapidi da fare. Quello più importante era questo dei running back e quello prima dei wide receiver, quindi andatevi ad ascoltare quello sui wide receiver se ve li siete persi. Noi ci sentiamo domani e vi ricordo di andare a controllare se siete nelle nostre leghe quando è il vostro draft, perché sono uscite le date.
Ciao.
Ciao.